Bradbinac, capitolo sesto. Svariati trattenimenti coi quali l'autore diverte il re e la regina. Sue prodezze musicali. Egli ragguaglia il re dello stato dell'Europa e Sua Maestà gli fa qualche osservazione su codesto proposito. Un paio di volte alla settimana assistevo al levarsi del sovrano e qualche volta restavo a parlare con lui anche mentre si faceva fare la barba. Spettacolo che da principio mi faceva paura, perché il rasoio del barbiere era lungo il doppio di una nostra falce. Secondo l'uso del paese, Sua Maestà si faceva radere soltanto 2 volte ogni 8 giorni. Un giorno chiesi al barbiere qualche pelo della barba del re, poi presi un pezzetto di legno in cui feci con un ago molti buchi a uguale distanza l'uno dall'altro e infilandovi dentro convenientemente i peli ne ottenni un bel pettine. Mi fu utilissimo perché il mio era rotto da un pezzo e non serviva più, né v'era nel paese un operaio capace di fabbricarmene un altro. E procurai anche un altro svago, facendomi dare dalla cameriera particolare della regina i capelli che cadevano alla sovrana mentre si faceva pettinare. Quando ne ebbe una quantità sufficiente, feci fare allo stipettaio di corte 2 poltrone uguali a quelle che stavano nella mia casetta e gli feci fare molti buchi nel legno delle medesime con un finissimo succhiello. Preparate così le gambe, i bracciali e gli schienali delle poltroncine, cominciai a infilare nei buchi i capelli della regina e così fabbricai il fondo pressappoco come si fa in Inghilterra per i mobili di giunco. Poi regalai le poltrone alla regina, che le mise nel suo armadio come oggetti rari. Una volta voleva anche che mi mettessi a sedere in una di quelle poltrone, ma mi rifiutai, protestando che mi sarei fatto uccidere 1000 volte piuttosto che posare una parte così ignobile del mio corpo sopra i nobilissimi capelli che avevano avuto l'onore di adornare la testa di Sua Maestà. In seguito, con altri di quei capelli, mi divertii anche a fabbricare un borsellino lungo circa 5 piedi, col nome della regina intessuto via lettere d'oro, e col permesso di lei lo regalai a Glumdalclitch, la quale vi teneva qualcuno di quei ninnoli così cari alle bambine, perché la borsa non avrebbe potuto sostenere neppure il peso di qualche monetina d'oro. Così dimostravo il mio ingegno inventivo in fatto di meccanica. Il re era appassionato per la musica e dava spesso dei concerti. Io vi assistevo stando nella mia scatola. Ma il fragore era tale da impedirmi di distinguere qualunque motivo. Tutti i tamburi e le trombette del nostro regio esercito, rullando e suonando insieme vicino al mio orecchio, non avrebbero pareggiato quello strepito. Sicché solevo farmi mettere con la mia scatola nell'angolo più lontano dai suonatori, chiudere porte e finestre e tirare le tende. Con queste cautele la loro musica mi faceva un effetto non dispiacevole. La mia baglietta aveva in camera un clavicembalo sul quale si esercitava 2 volte la settimana col proprio maestro. Io, che da giovane avevo imparato con questo strumento, ebbi un giorno il capriccio di far sentire al re e alla regina un'arietta inglese. Ma era difficilissimo riuscirvi, perché il clavicembalo era lungo quasi 60 piedi e i tasti erano larghi 1 piede, sicché non potevo raggiungerne più di 5 con ambo le braccia aperte. E di più, mi toccava tirare dei fortissimi pugni sopra un tasto per cavarne un suono. Pensai allora di far porre un palco accanto alla tastiera, quindi presi 2 bastoni grossi come una comune mazza da passeggio e ne rinvoltai l'estremità in una pelle di topo per risparmiare i tasti e non alterarne il suono. Montando così sul palco e correndo con tutta la velocità e sveltezza possibile, battevo più non posso or qua or là sulla tastiera e così riuscii a eseguire una giga inglese con gran diletto dei sovrani. però devo confessare che mai esercizio fu più violento e faticoso di codesto. Inoltre, per quanto facessi, non potevo mai raggiungere un'estensione maggiore di 16 tasti e dovevo perciò fare a meno dell'accompagnamento, togliendo gran parte dell'effetto alle mie esecuzioni. Spesso il re, uomo, l'ho già detto, molto intelligente, voleva che io gli fossi portato nel suo gabinetto entro la mia scatola, che veniva posata sulla tavola. Allora tiravo fuori dalla scatola una seggiola e mi ci mettevo a sedere in modo da trovarmi all'altezza della faccia del sovrano. Così parlavamo spesso insieme. Una volta mi permisi di osservargli come non fosse degno del suo illuminato intelletto nutrire tanto disprezzo per l'Europa e per il resto del mondo, perché la ragione non ha a che fare con la grandezza del corpo, e anzi nel nostro paese era stato osservato che gli uomini più grossi erano di solito i meno intelligenti. Come del resto fra gli animali, i più industriosi e ingegnosi sono le api e le formiche. Finalmente conclusi che speravo di poter rendere grandi servigi a Sua Maestà ad onta del poco caso che faceva di me. Il re mi ascoltò attentamente e si formò da allora in poi una migliore opinione sul conto mio. Egli volle anzi che gli parlassi minutamente della politica dell'Inghilterra, assicurandomi che per quanto di solito i governanti, a giudicare da quel che gli avevo narrato, siano attaccati ai loro usi e ai loro concetti, egli si sarebbe fatto premura di imitare ciò che gli sembrasse degno. Si immagini dunque, lettore, quanto rimpiansi di non avere il genio e l'eloquenza di Demostene o di Cicerone per poter decantare i meriti e le glorie della mia cara patria in modo degno di lei. Cominciai dunque col dire al re che il nostro paese si componeva di due isole che formavano tre potenti regni, uniti sotto un solo sovrano, e ciò senza contare le colonie d'America. E insistei molto sulla fertilità della nostra terra e la bontà del nostro clima. Passai quindi a descrivere la costituzione del Parlamento, diviso in due corpi legislativi, l'uno dei quali, chiamato Camera dei Pari, era composto di nobili signori, padroni delle più belle terre del regno. Accennai alle cure con cui erano educati nelle scienze e nelle armi, perché fossero degni del destino che li faceva consiglieri nati del governo e potessero partecipare all'amministrazione, entrare nell'alta corte di giustizia, che non ammette appello, essere insomma i migliori difensori del re e della patria per la fedeltà, l'onestà e il valore loro. Assicurai che questi signori formano l'orgoglio e il presidio dello Stato come degni successori dei loro antenati, ai quali l'alto titolo era stato dato in ricompensa delle loro imprese. Parlai di quei santi uomini che seguono al lato dei pari col titolo di vescovi, l'incarico dei quali è sorvegliare la religione e coloro che la predicano al popolo. E dissi che per codesto eminente ufficio il re e i suoi ministri sceglievano i più saggi e stimati membri del clero, noti per la santità della vita e per la profondità della dottrina, veri padri spirituali del popolo. Quanto all'altra parte del Parlamento, la dipinsi come un'assemblea degna d'ogni rispetto, che si chiamava Camera dei Comuni e si componeva di gentiluomini liberamente eletti dal popolo in virtù dei loro talenti, del loro ingegno e del loro amor patrio, sì da rappresentare la saggezza della nazione. Conclusi che questi due corpi costituivano la più augusta assemblea d'Europa e che essa, d'accordo col sovrano, faceva le leggi e provvedeva agli affari di Stato. Quindi descrissi le nostre corti di giustizia, dove sedevano i giudici. Codesti saggi uomini, onorevoli interpreti della legge, che decidevano sulle private contese, punendo il delitto e proteggendo l'innocenza. Né mi scordai di parlare della saggia ed economica amministrazione delle nostre finanze e di diffondermi sulle valorose gesta dei nostri soldati e marinai. Feci infine il calcolo del numero totale dei miei concittadini, sommando i vari milioni d'uomini appartenenti alle diverse religioni e ai differenti partiti politici. Parlai dei nostri giochi e spettacoli e in genere di tutto ciò che ritenevo facesse onore al mio paese, terminando con un piccolo riassunto storico degli affari e degli avvenimenti d'Inghilterra durante gli ultimi 100 anni. Questi colloqui durarono per 5 udienze, ciascuna delle quali si prolungò per parecchie ore. Il Suo Maestà vi si interessava molto, prendendo degli appunti di ciò che dicevo e di ciò che aveva intenzione di obiettarmi. Quando ebbi finito, in una 6ª udienza, esaminando i suoi appunti, mi propose varie questioni e mi espresse alcuni suoi dubbi su ciascun argomento. Egli cominciò col domandarmi con quali mezzi si coltivava lo spirito dei nostri giovani nobili e in quali occupazioni passavano la prima parte della loro vita. Come si provvedeva allorché una famiglia gentilizia si era spenta, ciò che ogni tanto doveva pure accadere. Quali meriti si richiedevano a coloro che dovevano essere nominati lords, e se un capriccio del sovrano o una buona sommetta data tempo e luogo a una dama di corte o a un favorito, o anche il desiderio di avvantaggiare un partito a danno di un altro, non influivano mai su tali nomine. Se i pari erano bene istruiti nelle leggi della nazione, sì da poter giudicare senza appello sui diritti dei cittadini. Se non peccavano mai d'avidità o di parzialità. Se quei venerabili vescovi di cui avevo parlato avevano sempre conquistato quel grado con la scienza teologica o con la santità dei costumi, oppure se, quando erano semplici pastori, non avevano intrigato, magari giovandosi del fatto di essere lemosinieri di questo o di quel lord per la protezione del quale erano stati promossi. E se in questo caso potevano essere liberi dall'influenza di codesto protettore o non dovevano servirne le passioni e i pregiudizi in Parlamento. Quanto agli eletti dei comuni, volle sapere come venivano nominati e se il primo venuto, avendo una borsa ben guarnita, non poteva accaparrarsi il suffragio degli elettori col denaro, passando avanti al loro padrone o ai più distinti gentiluomini del paese. Domandò anche come si spiegava un desiderio così vivo di essere eletti, posto che l'elezione doveva costar molto e non rendeva nulla, sicché bisognava o che codesti deputati fossero dotati di un disinteresse davvero eroico, o che si aspettassero di essere compensati a usura delle spese fatte, sacrificando il bene pubblico alla volontà di un re malvagio o di corrotti ministri. E su questo punto Sua Maestà mi fece alcune domande piuttosto imbarazzanti che non riferisco per prudenza. Sui nostri tribunali poi volle ampi schiarimenti che io potei fornirgli anche con troppa competenza, avendo avuto una volta un lunghissimo processo alla cancelleria da cui uscii quasi rovinato pur avendolo vinto. Mi domandò quanto tempo occorreva perché si potesse pronunziare la sentenza su una causa e quanto si spendeva per ciò. Se agli avvocati era permesso di difendere le cause evidentemente sballate, se si era mai dato che lo spirito di partito o di confessione avesse pesato sulla bilancia, se quegli avvocati avevano almeno un'idea delle norme dei primi principi della giustizia, oppure se si contentavano di seguire le leggi arbitrarie e gli usi locali di ogni paese. Se avvocati e giudici avevano il diritto di interpretare e commentare a loro modo il codice. Se le difese e le sentenze non erano spesso totalmente diverse fra loro sopra lo stesso argomento. Se la classe dei legali era ricca o povera. Se i suoi membri si facevano pagare i propri pareri e il proprio patrocinio e se finalmente potevano venire eletti deputati dei comuni. Passando poi alla questione delle finanze, mi fece osservare che mi ero certamente ingannato quanto avevo fatto ammontare i redditi delle imposte a 5 o 6 milioni di sterline all'anno, mentre le spese del bilancio dello Stato andavano molto più in là di codesta cifra. Egli infatti non poteva concepire un governo che spendesse più della sua rendita, mangiando il proprio patrimonio come un privato spendereccio. Mi domandò chi erano i nostri creditori e come potevamo pagarli, e mi parve stupefatto nel sentire dei grandi sperperi di denaro che ci avevano recato le nostre guerre. Egli pensava che dovevamo essere un popolo molto irrequieto e attaccabrighe, oppure che avevamo dei vicini cattivi davvero. I vostri generali, concluse, devono essere più ricchi dei vostri sovrani. Ma che cosa avete da sbrigare fuori delle vostre isole? Non potreste contentarvi di commerciare senza pretendere a conquiste? Non vi basta di conservare i vostri porti e le vostre spiagge? Egli si meravigliava assai che anche in tempo di pace mantenessimo un esercito. Ciò non gli pareva da popolo libero. Contro chi doveva esso combattere? E di chi avevamo paura se eravamo governati col nostro pieno consentimento? Una casa privata non è difesa meglio dal suo padrone, dai figli di lui e dalla famiglia, piuttosto che da alcuni furfanti presi a caso per strada dalla feccia della popolazione, con una paga così piccola che avrebbero guadagnato molto di più a tagliarci la gola. I miei bizzarri calcoli sul numero dei miei concittadini, dedotto dalla somma dei membri delle varie sette politiche o religiose, lo fecero ridere di cuore. Egli non ammetteva che si potesse impedire alla gente di avere idee contrarie alla sicurezza dello Stato, ciò che era tirannia, né che si permettesse loro di professare apertamente tali opinioni, ciò che era debolezza. Poiché mentre non si può vietare a nessuno d'avere in casa delle sostanze velenose, gli si può però proibire di farne spaccio. Poiché parlando dei divertimenti dei nostri nobili avevo accennato al gioco, il re mi domandò a che età si cominciava a coltivare codesto svago e quando lo si abbandonava, e se portava via molto tempo, se rovinava talora qualche patrimonio e se faceva commettere qualche azione vile e disonesta, se qualche furfante, per la sua destrezza nel gioco, poteva acquistare grandi ricchezze e tenere gli stessi lords in una specie di dipendenza, avvezzandoli alle cattive compagnie, distogliendoli dal coltivare il loro spirito e dal curare le faccende domestiche, e magari costringendoli a servirsi di quegli stessi mezzi infami da cui erano stati rovinati per rimediare alle perdite fatte. Il racconto dei nostri avvenimenti storici nell'ultimo secolo l'aveva sbalordito, sembrandogli tutta un'orribile catena di congiure, di rivolte, d'omicidi, di stragi, di rivoluzioni, d'esili e di quanti altri terribili fenomeni possano produrre l'avidità, lo spirito di parte, l'ipocrisia, il tradimento, la ferocia, l'ira, la pazzia, l'odio, l'invidia e l'ambizione. Sicché nell'udienza seguente Sua Maestà, dopo aver ricapitolato tutta la mia descrizione e avere confrontato le obiezioni da lui fatte con le mie repliche, mi prese in mano e con molta dolcezza mi disse queste parole che non potrò mai dimenticare. Mio piccolo Grildrig, tu hai fatto un magnifico panegirico del tuo paese. Tu hai ottimamente dimostrato che ignoranza, pigrizia e disonestà sono talora le sole qualità di un uomo politico, che le leggi sono spiegate, interpretate, applicate da persone che hanno tutto l'interesse e la capacità di travisarle, imbrogliarle o eluderle. E che se i principi del vostro governo possono sembrare ragionevoli, ormai non si riconoscono più, tanto la corruzione li ha snaturati e offuscati. Mi pare, da quanto mi hai detto, che tra voi altri non sia necessaria alcuna virtù per arrivare ai più alti gradi e poteri, poiché non per i loro meriti sono eletti i pari, non per la religione e dottrina i preti diventano vescovi, né per la prodezza sono promossi i soldati, né per l'onestà i giudici, né per l'amor di patria dei senatori, né per la capacità i funzionari di Stato. Perciò, mentre ammetto che tu, avendo passato molta parte della vita viaggiando, sia esente dai vizi del tuo paese, tuttavia, da quanto posso giudicare dal tuo racconto e per le risposte che hai dovuto fare alle mie obiezioni, credo che la maggior parte dei tuoi concittadini formino la più maligna razza di vermi a cui la natura abbia dato di strisciare sulla faccia della terra.